Laudetur Jesus Christus. Il radiogiornale.
I titoli: manovra intesa tra Roma e Bruxelles sul deficit a 2,04, sarà in tempi brevi l'auspicio di Conte, ferma condanna del Papa per l'attentato di Strasburgo, continua la fuga del killer, al Gemelli di Roma i 10 anni del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti. Sono le 8, buongiorno da Francesca Sabatinelli. Per l'Unione Europea è un buon progresso quello fatto dall'Italia, che rivede la manovra di quasi mezzo punto con il deficit al 2,04%. Oggi il ministro Tria prosegue i negoziati a Bruxelles e ce ne parla in studio Giordano Conto.
Confidiamo di riuscire a chiudere la trattativa entro Natale, lo ha detto ieri notte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine di un incontro informale con i vice Di Maio e Salvini. I tre confermano i tempi di attuazione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni. La manovra deve essere messa nero su bianco, c'è fiducia insomma, anche se l'intesa con l'Unione Europea non è ancora chiusa. Il ministro dell'Economia Tria sarà a Bruxelles per proseguire il negoziato. Non c'è nessuna certezza quindi sul fatto che oggi si trovi un accordo definitivo con l'Unione. Intanto è stato positivo l'incontro di ieri pomeriggio fra il Premier italiano e il Presidente della Commissione Europea Juncker, e ha avuto buon esito l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella a evitare ad ogni costo la procedura di infrazione.
Tristezza e preoccupazione sono i sentimenti di Papa Francesco dopo l'attentato avvenuto 2 giorni fa al mercatino di Natale di Strasburgo. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin e indirizzato all'arcivescovo di Strasburgo Monsignor Luc Ravel, il pontefice esprime ancora una volta la sua ferma condanna contro tali atti, assicurando alle famiglie e a tutti i colpiti la sua preghiera. E intanto prosegue la fuga del killer di Strasburgo, Sherif Chekati, che si potrebbe trovare in Germania. Oltre 700 gli agenti in campo per Carlo. Ieri padre, madre e 2 fratelli sono stati fermati. Il bilancio della strage è di 2 morti, una terza persona è stato di morte cerebrale, 13 feriti, alcuni gravissimi, tra loro l'italiano Antonio Megalizzi. Rimarrà un segno a vita di ciò che è accaduto, dichiara Monsignor Luc Ravel, l'arcivescovo di Strasburgo, intervistato dal collega della redazione francese Olivier Bonnel, racconta i momenti subito dopo l'attentato.
Eravamo chiusi in casa ieri sera, ma abbiamo sentito tutto, le sirene, l'arrivo degli elicotteri, poi le strade deserte. Il primo moto è stato di angoscia. Mi è tornato in mente una volta ancora quello che è successo con gli attentati a Charlie Hebdo, al Bataclan, nelle strade di Parigi. Ancora una volta un profondo sentimento di angoscia e poi di ansia per le persone coinvolte.
Questo dimostra che c'è ancora bisogno che la vigilanza rimanga alta. Cosa può dire la Chiesa a questo proposito?
C'è questa rabbia sociale che percepiamo ad ogni angolo, in Alsazia come ovunque. Poi succede che questa violenza prende la forma del terrorismo, probabilmente poi di un terrorismo che vorrebbe darsi una connotazione religiosa. Penso che sia molto importante ripetere che il messaggio della Bibbia tiene in conto questa violenza, non per giustificarla e ancor meno per avallarla, ma per introdurre al cuore di questa violenza una speranza veramente straordinaria.
Ed ora le altre notizie, di nuovo Giordano Conto.
200 deputati Tory su 317 hanno confermato la fiducia alla premier inglese May, che ha ribadito l'impegno a raggiungere una Brexit che funzioni per tutti. La May ha anche promesso di farsi da parte prima del voto del 2022. Passiamo in Francia. Un manifestante di 23 anni dei gilet gialli è stato investito e ucciso da un camion ad Avignone, nel sud-est della Francia. L'autista del mezzo è in stato di fermo. È il secondo investimento mortale dall'inizio della protesta. E passiamo in Turchia. 4 morti in Turchia e 40 feriti in una stazione ferroviaria di Ankara per lo schianto di un treno ad alta velocità.
Bene, i bambini rappresentano al momento più di un terzo dei casi di Ebola registrati nelle regioni colpite dall'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. L'allarme è lanciato dall'UNICEF proprio quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità informa che l'epidemia in corso ha già provocato 285 morti. Già da Aquilino ha intervistato Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Il caso di Ebola su 10 riguarda proprio un bambino con meno di 5 anni. Abbiamo identificato 400 bambini rimasti orfani o non accompagnati a causa di questo virus. virus. Questi bambini purtroppo vivendo in condizioni difficili, in situazioni anche igienico-sanitarie piuttosto complesse, non possono ricevere le cure necessarie o tempestivi. Quindi è necessaria una mobilitazione della comunità internazionale e soprattutto anche a livello locale del paese per questa malattia.
Parliamo di zone teatro da tempo di violenze e scontri in un paese che si prepara alle elezioni presidenziali del 23 dicembre. Cosa dicono i vostri operatori sul campo?
Dicono che la situazione è veramente complessa. 2 milioni di bambini vivono in condizioni di malnutrizione acuta.
Briefing ieri in Sala Stampa Vaticana del direttore Greg Burke sulla 27esima riunione dei cardinali consiglieri, il C9, con Papa Francesco, riunione che si è conclusa ieri dopo 3 giorni di lavoro. Alessandro Di Bussolo.
Il Consiglio dei Cardinali è per ora di 6 membri perché Papa Francesco alla fine di ottobre ha scritto ai 3 dei membri più anziani, l'australiano Pelle, il cileno Errázuriz e il congolese Nonsenguo Pasigna, ringraziandoli per il lavoro svolto e congedandoli dal Consiglio. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke, ha ricordato i temi toccati nei lavori. La riunione con i presidenti delle conferenze episcopali sul tema della protezione dei minori, la nuova Costituzione Apostolica della Curia Romana e il contenimento dei costi della Santa Sede.
Hanno parlato della possibilità di mobilità fra gente che lavora in Vaticano, fra un ufficio e l'altro, a studiare dove è il migliore uso dei risorsi e anche la possibilità, anche se non è detto, del prepensionamento.
Si festeggiano oggi al Policlinico Gemelli 10 anni di attività del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti. In Italia ci sono 1.600.000 ipovedenti e 246 milioni in tutto il mondo. Qual è il ruolo che il Polo ha avuto in questi 10 anni? Eliana Storri l'ho chiesto a Filippo Amore, direttore del Polo Nazionale.
Quello di rendere la riabilitazione visiva una parte importante ed essenziale del percorso di cura delle persone con disabilità visiva, sperimentando un modello di riabilitazione che fosse multidisciplinare, quindi con numerose figure tra cui anche la psicologa, e portando questo modello a diventare qualcosa che anche a livello internazionale venisse riconosciuto, così che oggi noi siamo anche centro di collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la riabilitazione.
Questa mattina a partire dalle 10 saranno effettuate delle visite gratuite sia con oculisti che ortottici.
Sì, noi vogliamo far conoscere alle persone l'importanza della prevenzione ma anche del percorso riabilitativo che esiste qualora ci sia una patologia visiva che crea disabilità.
Ci saranno anche momenti invece di intrattenimento.
Noi vogliamo dar voce ai nostri pazienti che attraverso la riabilitazione hanno riconquistato la gioia di fare alcune cose nella vita, dei momenti musicali, dei momenti di intrattenimento fatti dai nostri stessi pazienti che hanno recuperato queste capacità.
Ed è tutto per questa edizione. Le notizie di Radio Vaticana Italia tornano alle 12.03. Da Francesca Sabatinelli, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.